minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di disabili e ipoterapia. Ma ascoltiamo prima alcune piccole buone notizie. Il carpooling per gli eventi. Autostrade per l'Italia ha lanciato un interessante progetto di carpooling, condivisione dell'auto, dedicato a coloro che si recano ad un determinato evento come un concerto, una partita o una manifestazione. Oltre a ridurre il numero delle auto che circolano, si risolve anche il problema del parcheggio nella zona dell'evento. Per maggiori informazioni www.autostradecarpooling.it. Lo Stato di Palestina, dopo il Brasile e Uruguay, anche il governo argentino riconosce la Palestina come uno Stato libero e indipendente. Con questo annuncio, spiega una nota del governo, si intende trasmettere l'interesse del nostro Paese affinché si arrivi a passi avanti definitivi in materia di pace. Aumentano i lettori. Lo rivela un rapporto dell'Istat. Nel 2010 gli italiani che hanno dichiarato di leggere nel tempo libero sono aumentati dell'1,7% rispetto al 2009 e del 7,7% rispetto al 1995. Il 46,8% dichiara di leggere almeno un libro all'anno. Di questi, il 15% supera i 12 volumi annuali.
L'Auriga Onlus è l'organizzazione che si occupa di riabilitazione dei disabili attraverso l'ipoterapia. Questa realtà, come altre del terzo settore, rischia di chiudere i battenti dopo 17 anni di attività. Ieri ha avuto luogo una conferenza stampa e ce ne riferisce Nicoletta Angelini, presidente della Onlus. Angelini, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, spieghiamo subito in dettaglio il lavoro che svolge l'Auriga Onlus.
L'Auriga è un'associazione nata nel 1993 con lo scopo di diffondere e praticare le attività legate al rapporto uomo-cavallo e effettivamente l'Auriga non si è occupata mai solo di disabilità perché ha cercato sin dall'origine di integrare la disabilità nel contesto del cavallo che facilitava l'integrazione sociale. Avevamo visto, venendo tutti da un'esperienza già di ipoterapia fatta con altre organizzazioni, che così come il cavallo poteva permettere un beneficio ai ragazzi con disabilità, quindi ad esempio recuperando certe competenze o facilitando un processo evolutivo, questo poteva divenire anche un ottimo elemento per fare della prevenzione sociale. Quindi abbiamo cercato da subito di creare un ambiente in cui il cavallo fosse un'offerta per la persona prima ancora che per il disabile. Certamente il nostro punto nodale, quindi il nostro obiettivo principale, è quello proprio di rivolgersi alle fasce svantaggiate.
Lei quindi ha una lunga esperienza per quanto riguarda la conoscenza dei cavalli?
Io nasco con una passione fin da bambina, come succede a molte persone. Il cavallo è qualcosa che, come si suol dire nel nostro ambiente, sta nel sangue. Quindi ho cominciato molto presto a montare a cavallo per mio diletto e per sport. Poi ho cominciato i miei studi universitari e a un certo punto ho avuto l'opportunità di unire due grandi passioni, la psicologia con l'equitazione. Sono personalmente 25 anni che mi occupo di ipoterapia.
Dalla nascita della Onlus fino al momento in cui si è arrivati a pensare di impiegare i cavalli per aiutare le persone disabili, quanto tempo è passato?
No, l'Onlus è stata costruita esattamente per questo, perché come dicevo prima, l'abbiamo costituita in un gruppo di donne che erano sia formate sul piano sanitario che dal punto di vista equestre. Quindi siamo proprio nati su questo. Come Onlus, lei saprà che la normativa dell'Onlus è successiva al 93, quindi noi siamo nati come un'associazione, diciamo, sportiva, per poi divenire un Onlus nel momento in cui è uscita la legge. Ci siamo riconosciuti proprio nel concetto di utilità sociale.
Quale tipo di disabilità può essere, diciamo, aiutata attraverso l'ipoterapia? motoria, cognitiva?
Domanda, perché è condiviso ormai da anni il pensiero che troppo spesso si abusa del termine di terapia per quelle che sono attività che nel quotidiano aiutano tutti a stare meglio. Quindi noi distinguiamo con forza lo sport, quindi l'attività ludico-ricreativa, dalla terapia. Ecco, nella nostra esperienza sappiamo che per alcune patologie sicuramente l'impiego del cavallo acquisisce proprio un carattere sanitario, mentre per altre si limita alla valenza sportiva, non per questo meno importante. Personalmente con i miei studi ho potuto riscontrare una grande efficacia, per esempio nell'ambito dei disturbi generalizzati dello sviluppo, in particolare nell'autismo.
Quindi non motorio, non problemi motori?
No, anche problemi motori, ma il problema motorio soprattutto nella fascia evolutiva si lega sempre anche a dei disturbi, diciamo, di personalità o comunque di comunicazione, perché l'impaccio motorio nei bambini consente loro meno esplorazione dell'ambiente, quindi si lega sempre, cioè la persona è una globalità, quindi noi ad esempio impieghiamo il cavallo anche nella direzione motoria, quindi teniamo conto del movimento come fattore molto importante, ma c'è una componente emotiva che va sicuramente privilegiata come attenzione, altrimenti se ci limitassimo al motorio io penso che l'intervento con il cavallo risulta essere troppo costoso rispetto ad altre pratiche che comunque funzionano. Il cavallo ha proprio di suo l'aggiungere una componente relazionale ricca di stimoli.
Come vengono scelte le persone che possono frequentare il centro, oppure vengono parenti, familiari ad informarsi perché il disabile possa frequentare?
Guardi, noi abbiamo un metodo che abbiamo consolidato che presuppone che esistano due bambini, il bambino che porta il genitore e il bambino reale, quindi noi lavoriamo su due fronti, quello di sostenere la famiglia durante il percorso e quella di favorire il bambino con l'attività. Quindi normalmente viene la famiglia a un colloquio con noi sia di carattere clinico che di tipo contrattuale, nel senso dove mettiamo un po', facciamo degli accordi, no? Quindi chiediamo alla famiglia in che modo si può impegnare in questo percorso e diamo noi le nostre, insomma, diciamo, regole. Ecco. Non abbiamo di principio patologia a cui offriamo il servizio e patologia a cui non offriamo, perché noi offriamo dei servizi alle persone, quindi adattiamo, abbiamo dei percorsi individualizzati.
Dove si sono svolte le attività fino ad oggi?
Allora, noi dal 93 abbiamo fatto un po' di nomadismo, nel senso che come tante altre associazioni e tante altre realtà che si occupano di questo siamo stati inizialmente appoggiati a centri ippici, ma avevamo il sogno di realizzare una sede adatta ad accogliere esattamente il nostro metodo. Questo siamo riusciti a realizzarlo nel 2007, nel senso che nel 2007 siamo entrati in questa struttura, ma questa struttura è stata in preparazione dal 1999. Quindi ci abbiamo messo 8 anni a renderla fruibile e adesso la stiamo chiudendo.
Entriamo un po' nel dettaglio, poi parleremo appunto di questa imminente chiusura di battenti. Entriamo più in dettaglio nella positività dell'ippoterapia in generale e in particolare per le persone con disabilità. Cos'è la vicinanza del cavallo, l'aria aperta, l'odore, il calore?
Allora, tutte le cose che lei dice rientrano nell'efficacia. Allora, noi pensiamo che non basti il cavallo, ma sia necessario anche l'ambiente del cavallo. L'ambiente del cavallo è un ambiente naturale, è un ambiente che risponde quindi a regole che non pone l'uomo, ma vengono poste da tutti gli elementi che concorrono a quell'ambiente, e è un ambiente che va bene un po' per tutti, e dove tutti rispettano le stesse regole, perché queste sono poste soprattutto dalla presenza degli animali. Il cavallo è un potente contenitore simbolico, quindi richiama e evoca vissuti profondi e soprattutto è altro da sé, è qualcosa di diverso, è una diversità con la quale fare i conti e che ci riporta a un linguaggio primario, cioè il linguaggio non verbale. Quindi ad esempio molti bambini che hanno una difficoltà nell'espressione linguistica o comunque nell'espressione verbale perché non hanno ancora fatto la conquista, trovano facilitato il rapporto con l'altro perché vengono compresi. E quando si è compresi si acquisisce fiducia.
Anche il tatto?
Il tatto è importantissimo. Abbiamo presentato un lavoro all'ultimo convegno internazionale dove mettiamo in risalto proprio la componente sensoriale. Cioè ogni persona privilegia dei sensi. In particolare questo è vero quando ci riferiamo agli animali. Gli animali hanno una gerarchia dei sensi. Pensiamo a un cane con l'olfatto, pensiamo al cavallo con la vista. Ecco, noi lavoriamo tenendo in conto queste competenze e andando via via a strutturarle e a evolverle. Cerchiamo di stimolare nei bambini proprio questo, cioè la capacità di colmare delle competenze per aggiungerne altre.
Qual è il punto di vista del cavallo invece? Si trova bene?
Allora, i cavalli ci accompagnano da millenni. In questi ultimi 15 anni si comincia a guardare al cavallo con nuove sensibilità. Chiaramente finché ci serviva per il lavoro o per la guerra c'era meno attenzione al suo benessere. In questi ultimi anni invece c'è molta attenzione su più fronti, e nell'ambito dell'ippoterapia questo diventa ancora più importante, perché pensare di garantire il benessere a qualcun altro deve passare per il benessere anche del soggetto che si impiega. Quindi nel nostro centro abbiamo negli anni acquisito la capacità di lasciare i cavalli liberi in piccoli branchi, cioè di garantire loro quelli che sono i comportamenti propri della specie. Il cavallo è un animale da grandi spazi, noi troppo spesso li teniamo costretti in spazi angusti e isolati, sono animali da branco, hanno bisogno della socializzazione. Quindi il cavallo che ne pensa? Non ho modo di interpretarlo fino in fondo, però diciamo, ecco, che noi abbiamo cavalli con noi da tantissimi anni, abbiamo per principio il fatto che invecchino e muoiono da noi, quindi non vengono mai scartati perché non più validi. Direi che il branco dell'Auriga è un branco sufficientemente sereno, non so se contento, ma sereno sicuramente.
Capita che ci sia chi ne ha paura? Almeno sì. Al primo impatto?
Assolutamente sì, ma ed è forse l'unica controindicazione quando questa paura è panico, ecco. A volte però la paura è anche una motivazione. Nel nostro metodo si presuppone che non sia necessario montare sul cavallo per fare ippoterapia. Quindi, ad esempio, proprio con i bambini autistici vediamo che a volte è necessario parecchio tempo prima che si arrivi al contatto, ma non per questo non c'è relazione.
Proprio dal punto di vista pratico, sì. Che cosa fate fare a questi cavalli, a queste persone?
Allora, noi abbiamo una sequenza di azioni nell'incontro che è stabile, per cui il cavallo si va a prendere nella sua casa, si accompagna in una zona dove viene accudito, poi con il cavallo si può andare in campo per giocarci, si riporta il cavallo nello spazio dell'accudimento, si riaccompagna e gli si dà una carota. I tempi di ogni singola fase variano da bambino a bambino.
Giocarci che significa esattamente?
Giocarci vuol dire o giocare da terra, quindi per esempio fare dei percorsi con il cavallo, o semplicemente accompagnarlo a mangiare dell'erba, oppure montarlo a pelo con un fascione o con una sella secondo il momento terapeutico. Quindi quali sono anche gli obiettivi.
Cos'è il volteggio?
Il volteggio è una disciplina sportiva, non olimpica, che di fatto è un'attività ginnica sul cavallo. È qualcosa di molto simile a quello che vediamo fare nei circhi, ma è uno sport a tutti gli effetti. E, il volteggio che noi impieghiamo molto spesso come propedeutica all'equitazione nell'offerta sportiva, nell'ambito terapeutico lo impieghiamo come strumento, quindi come bardatura, non tanto come disciplina sportiva, perché permette un contatto corporeo con il cavallo molto caldo, insomma. Ecco, diciamo che con un fascione da volteggio si avverte la rotondità del cavallo, il calore del cavallo, e c'è soprattutto la possibilità di stare seduti sul cavallo un po' come ci si sente più comodi. Mentre la sella, di contro, quindi l'equitazione, presuppone un insieme di regole, di posture, che a volte è un po' troppo rigida come proposta.
Chi sono le persone, gli specialisti coinvolti in questa attività?
Allora, è un'equipe interdisciplinare, il che significa che ci sono figure diverse, e la maggior parte sono proprio di ambito sanitario e sociosanitario, e altri di tipo tecnico. Quindi abbiamo sicuramente un medico, abbiamo uno psicologo, abbiamo un educatore, abbiamo un fisioterapista, abbiamo uno psicomotricista, abbiamo degli istruttori e degli assistenti. Ora, nel nostro metodo, in equipe consideriamo anche l'uomo di scuderia, anche la persona che fa l'accoglienza in segreteria, perché ad esempio l'uomo di scuderia è la prima persona che garantisce il benessere dell'animale, perché trattare l'animale anche nell'alimentazione, nella somministrazione dei pasti in modo frettoloso o addirittura in modo irrispettoso sicuramente genera nel cavallo uno stato d'ansia.
Sono volontari?
No, diciamo che di fatto sì, perché una delle difficoltà per cui chiudiamo è quella che non riusciamo a garantire la dignità del nome lavoro, però sono professionisti.
Allora a questo punto le chiedo come si sostiene l'Auriga.
L'Auriga si è sempre sostenuta sulle risorse dei propri soci, quindi i soci, le persone che hanno costituito l'associazione e che la sostengono nei suoi obiettivi, e le famiglie. Negli anni abbiamo avuto spesso finanziare dei piccoli progetti da parte degli enti locali.
Allora veniamo alla nota dolente. L'Auriga rischia di chiudere. Per quale motivo? È ciò di cui si è parlato ieri nel corso della conferenza stampa?
Sì, esattamente. esattamente. Più che un rischio a questo punto, mancando così pochi giorni alla fine dell'anno, noi la vediamo come l'unica possibilità, stando così le cose. L'Auriga chiude perché in 17 anni di vita ha investito su un progetto ambizioso, che era quello di portare l'ippoterapia a essere riconosciuta tra le pratiche sanitarie e soprattutto nell'ottica dell'integrazione dei servizi sociosanitari. E siamo sempre lì in attesa di una legge. Abbiamo messo su questa struttura molto ambiziosa e anche molto onerosa proprio perché eravamo in attesa di un riconoscimento legislativo che consentisse un inserimento nei piani sanitari. Ora questo non sta succedendo, sono troppi anni che si aspetta una legge in Italia, non riusciamo più a sostenerlo e non riusciamo più a garantire la copertura di spese. Ma quello che noi stiamo segnalando come il punto principale affinché l'Auriga possa ritrovare le forze di rimettersi in piedi è quella di un riconoscimento. Sono 18 anni che siamo sul territorio romano, è dal 99 che siamo sul 20° municipio e a tutt'oggi non riusciamo a avere un riconoscimento che dia valore a quello che facciamo. Devo dire di contro che in questi giorni sta arrivando una solidarietà molto, molto importante per noi. Le famiglie ci stanno testimoniando che abbiamo lavorato bene. Questo è comunque rassicurante, quantomeno non abbiamo fino ad oggi buttato il nostro tempo e il nostro impegno.
Ma nel passato sono state fatte delle promesse da parte delle istituzioni?
Non direttamente a noi, ma al settore. Non è solo l'Auriga che vive in questo modo, diciamo che sul territorio nazionale sono numerosissime le esperienze di impiego del cavallo. La differenza nostra rispetto ad altre realtà è che siamo andati quel passetto avanti nel pensare di poter gestire una struttura unicamente finalizzata a questo. Ad esempio nella nostra struttura non abbiamo cavalli di privati, i cavalli sono tutti in carico all'associazione proprio per permettere a chiunque di relazionarci in modo libero. Non c'è un cavallo che è più importante di qualcun altro, come non c'è una persona che è più importante di qualcun altro. È uno spazio creato per favorire la socialità.
Qual è la cosa più importante per voi a livello pratico? La mancanza di fondi o il non riconoscimento di questa terapia?
Ma noi stiamo mettendo in primo piano il riconoscimento della terapia, perché il problema economico poggia su questa assenza. Noi non avremo difficoltà di sostenerci. Noi abbiamo più volte affermato che il terzo settore può mettersi sulle proprie gambe, stando all'applicazione di determinate leggi che esistono. Infatti in questi giorni è emerso, e devo dire che per me è stata una novità, non avevo avuto capacità di vedere in questa direzione, che la legge nazionale che riconosca l'ippoterapia in fondo non è indispensabile affinché invece a livello regionale vengano riconosciute queste pratiche. Alcune regioni l'hanno già fatto.
Nella conferenza stampa ovviamente si sarà fatto il punto della situazione, ma c'è anche qualcosa di propositivo che avete deciso di fare?
Allora, io ieri l'ho affermato proprio in quella sede, io l'8 quando ho lanciato la comunicazione ho proprio dichiarato una chiusura. Ieri in conferenza stampa ho detto che da questo momento fino al 31 lotterò per fare in maniera che l'Auriga non chiuda. Perché mi si sta chiedendo di farlo dalle persone giuste, cioè dall'utenza. Quindi l'impegno che mi sono presa ieri è di far arrivare agli enti, in particolare alla Regione Lazio, abbiamo presentato un documento in cui ci sono le leggi attraverso le quali la Regione potrebbe già dare un riconoscimento, e questo è l'impegno che mi sono presa da qui al 31. Certo, se il 31 questo non arriverà, non abbiamo veramente altra possibilità che chiudere. Vorrei dire questo, vorrei anche che si sapesse che chiudere un centro come il nostro è un'operazione molto impegnativa e anche molto costosa. Noi veniamo da una situazione che è gravata da debiti, insomma, no? E quindi chiudere comunque rappresenta dei costi, ma soprattutto quello che ci risulta faticosissimo pensare è sistemare i nostri animali e garantire a tutti gli utenti di trovare un'alternativa.
Chi volesse ulteriori informazioni sulla vostra attività?
Allora, intanto può contattarci, c'è un sito che è www.lauriga.it, attraverso il sito in questo periodo si entra in un blog dove potrete trovare anche gli aggiornamenti sulla situazione, perché stiamo cercando di far sapere i passi avanti che si fanno, insomma. Voglio dire che alcuni diritti non riguardano solo gli svantaggiati. Un'integrazione sociale vuol dire che alcuni problemi che sembra riguardino solo qualcuno in fondo riguardano tutti. Una società che dà pari opportunità di cittadinanza è una società civile.
Grazie a Nicoletta Angelini, presidente di Lauriga Onlus. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi di averci dato la possibilità di far sentire la nostra voce.
La rubrica infatti termina qui, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.